Buongiorno. Domande? Ricapitolando. Dunque, come dicevamo, oggi è il nostro ultimo appuntamento. Ah, ecco, mi sembrava. Sì, prego. L'esame a tutti gli effetti è uno, che poi siano due moduli, il discorso se, diciamo, porta con sé una serie di adattamenti di programma e di testi, ma nel complesso comunque l'esame è lo stesso, per cui non ci sono difficoltà. Lo scritto lo mettiamo a punto insieme con gli altri docenti, poi all'orale ovviamente quello che capita, capita, ma comunque è un orale che comprende tutti i programmi. Dunque, le date ve le facciamo sapere il prima possibile, adesso si spera di riuscire a chiudere un attimo la questione, ma insomma, ecco, dovrebbe essere fine maggio, primi giugno per tutto quello che riguarda entrambe le materie. Allora, dicevo che oggi ci occupiamo un po' delle monografie, tanto per chiarirle nell'ultima occasione. In particolare cominciamo con Sennett, visto che abbiamo le due ore adesso di processi economici. E dicevamo che mi pare aver capito che non avete cominciato a leggerlo un granché il testo. Dicevo ieri per chi non c'era che consiglio caldamente di acquistarne online i libri, perché online sono disponibili in due giorni, nelle librerie d'altre parti ci mettono tre settimane, non ho capito bene che tipo di lavoro facciano, ma comunque vabbè, purtroppo dobbiamo prendere atto. Sono tutti testi che sono di case editrici stranote, perché abbiamo Feltrinelli, Mulino, insomma non è che parliamo di piccoli editori difficili da reperire. Francamente ho delle difficoltà a capire come possa essere possibile, ma d'altronde anche lì l'approssimazione vige sovrana, per cui amen. Allora, come avrete notato, non avrete notato perché non l'avete letto, ma comunque come noterete, il testo è un testo che si costruisce intorno a una serie di storie di vita fondamentalmente. È una delle strategie americane che effettivamente andrebbero probabilmente seguite un po' di più, nel senso che ci danno un po' un contatto più vivo con quella che è la storia che viene descritta, con l'apparato teorico e le varie casistiche che poi possono essere più o meno complesse. E ruota attorno appunto a una serie di interviste che il sociologo in questione ha condotto durante un lungo lasso di tempo, nel senso che lui lavora su questo argomento dagli anni 70, oggi come oggi è uno dei sociologi più influenti, diciamo, del panorama internazionale, è stato consigliere di... Oddio, chi c'è? Di Tony Blair, ecco, un attimo di assenza, lavora alla London School of Economics, lavora negli Stati Uniti, insomma è un personaggio di grossa caratura. L'ultimo testo che ha scritto, nel frattempo sta preparandone altri due, si chiama L'uomo artigiano, di cui forse vi ho fatto già menzione, e quindi diciamo che già il fatto che si parli dell'uomo artigiano ci dice una serie di cose rispetto a quello che può essere il suo approccio al mondo industriale. Abbiamo visto che l'artigiano può essere forse una delle soluzioni del futuro, nel senso che effettivamente noi, come si è detto ripetutamente a lezione, ci troviamo in una situazione nella quale dovremmo reinventare i processi produttivi, nel senso che al momento attuale i processi produttivi hanno assunto una capacità di ingombro e una potenzialità di produzione tali da essere dannose invece che utili. Di conseguenza bisognerà trovare delle strategie, come si è detto ripetutamente, per far sì che la capacità produttiva venga diffusa, in modo che tutti abbiano un minimo di risorse disponibili per sopravvivere e possibilmente anche per consumare e mantenere quindi il sistema in un certo equilibrio. Ovviamente il problema della produzione è anche, come abbiamo visto, un problema ambientale, perché produrre vuol dire cambiare, modificare materiali per ottenerne altri, in ultima analisi. lo stato iniziale dei materiali è uno stato che non è dannoso per il sistema, perché si tratta di materie prime naturali per una serie di aspetti che possono essere provenienti dalla vita o provenienti dal mondo minerale, ci interessa relativamente, però di fatto il momento in cui le andiamo a prendere e le trasformiamo in qualcos'altro, questo processo genera una serie di altre materie che possono essere l'inquinamento atmosferico per i processi trasformativi, possono essere probabilmente la generazione di rifiuti in quantità industriali, ovviamente, per quello che segue il processo produttivo stesso. Siccome il processo produttivo poi genera degli oggetti che non sono normalmente prontamente disfacibili nell'ambiente, la questione è estremamente complessa, come abbiamo detto. Per cui, come vedete, abbiamo un paio di limitazioni serie su quello che dovrebbe essere questa crescita di sistema, la quale crescita di sistema stessa viene ormai sempre più spesso richiesta essere sostenibile, no? Che vuol dire? Vuol dire che ci siamo accorti che il pianeta di questo passo non regge, per cui in qualche modo stiamo facendo i conti con, cioè, come facciamo a, no, rimanere in un posto che ci mantenga a lungo pur vivendo più o meno bene, quindi questo è il problema del sostenibile. Quindi la strategia che Sennett in qualche modo indica nel corso del suo tragitto intellettuale è questa, ovvero sia quella di una riscoperta di una serie di capacità. Abbiamo visto ripetutamente che questo ha a che fare col valore che noi attribuiamo al lavoro, e questo credo sia uno dei fili rossi che troviamo all'interno del testo, nel senso che il problema è questo: come si fa a mantenere la multidimensionalità del lavoro in un momento storico dove questo lavoro viene trattato in certi modi, o ancora meglio, c'è coerenza fra quello che noi ci aspetteremmo dal lavoro e quello che è oggi il lavoro, detta proprio brutalmente? Sennett ha qualche dubbio. Vi faccio presente, per chi fosse interessato a queste tematiche, che sono tematiche che vi riguardano proprio nella carne, che c'è un altro sociologo italiano molto interessante da seguire per capirci qualcosa, che si chiama Luciano Gallino, che ha scritto un librino piccolo che è anche facilmente leggibile, che si chiama Il costo sociale della flessibilità, e diciamo che tratta gli stessi argomenti di Sennett secondo un'altra ottica, anche se poi di fatto c'è molta convergenza ovviamente tra le argomentazioni. Come dicevamo ieri, uno dei problemi dell'organizzazione flessibile è che va a incidere su quella che noi abbiamo ormai da anni indicato come carriera, no? Sennett fa una bella analisi dell'idea di carriera, spiegando anche il termine, anche se è abbastanza evidente, oserei dire il termine deriva da via carrabile, in un certo senso. Per cui la carriera individuale cosa sarebbe? Sarebbe un percorso, no, che noi seguiamo e che dovrebbe teoricamente portarci anche a una certa destinazione, se vogliamo. Per cui la carriera è qualcosa che struttura la nostra vita. È quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato della ripetizione, no? Per esempio, il fatto che tu spesso e volentieri faccia carriera anche ripetendo, imparando, migliorando i tuoi comportamenti, acquisendo nuove competenze, affinando queste nuove competenze. Tutto questo è in qualche misura un percorso che va a una sua linearità, si spera ovviamente per chi intraprende la carriera stessa, ma è una linearità che è anche fatta di cicli e di ritorni, no? Quindi abbiamo visto un po' una spirale più che un cerchio o una retta, una combinazione dinamica delle due. Però, come dicevamo, la carriera non è fatta soltanto di competenze pratiche, competenze lavorative, è fatta anche di competenze relazionali, per dirne una, nel senso che un ingrediente tradizionale della carriera era ovviamente la stima dei colleghi, il fatto che i livelli dirigenziali alti riconoscessero delle doti non soltanto lavorative ma anche umane nell'individuo, quindi di conseguenza qualcosa che ha a che fare con la stima e col prestigio, come abbiamo visto, come abbiamo cominciato a vedere ieri. Stima e prestigio che sono cose che si sedimentano nel tempo, non sono diciamo risultati che puoi conseguire nel breve termine, in un certo senso. Quindi stima e prestigio sono ingredienti non solo ovviamente del percorso lavorativo, ma come abbiamo visto più volte anche ingredienti della propria posizione nella società, in senso più ampio, quindi ingredienti dello status. Abbiamo visto che lo status è un indice sintetico che contempla una serie di aspetti della tua esistenza, che possono essere quelli economici, quelli culturali, quelli di appartenenza familiare, locale, regionale, eccetera, ma anche evidentemente quelli simbolici che derivano appunto da una capacità di attrarre fiducia, prestigio, affidabilità e via discorrendo. Quello che si domanda Sennett, come abbiamo cominciato a vedere, è possibile che questo accada nel nuovo sistema lavorativo? Quindi la domanda ovviamente è insidiosa e a molti livelli di lettura. Cosa intendiamo noi per lavoro oggi? L'attività che ci permette di prendere un po' di soldi alla fine del mese? E basta? Possiamo vivere con una cosa così? Questo è il problema. Ci basta? Perché da quello che pare, da quello che appare perlomeno, con il criterio di flessibilità il discorso si riduce più o meno a questo, nella prassi, anche se poi nella retorica, come abbiamo detto e sentito più volte, ci sentiamo dire che invece questa è la società della conoscenza, per cui l'investimento principale dell'azienda deve essere nella ricerca e nella formazione dei dipendenti e che questi dipendenti quindi hanno una serie di opportunità infinite che non si capisce perché non sfruttino spesso e volentieri, o comunque per le quali non si capisce perché non siano grati, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che siamo di nuovo in una discrasia abbastanza marcata fra ciò che viene fatto e ciò che viene detto. Questo diciamo che è un po' uno dei nostri punti caratterizzanti, nostri come cultura occidentale. Questo per quanto riguarda in certo senso la parte macrosociologica, ovvero sia il discorso generale sul lavoro, però c'è un problema anche più umano in un certo senso, no? Abbiamo visto, ci stiamo dicendo da un mese, che l'uomo è un essere complesso, quindi che non è così facile da soddisfare, ha una serie di esigenze diverse, spesso e volentieri contraddittorie, come abbiamo segnalato più volte, per esempio per quando parliamo del dialogo, scontro fra sicurezza e avventura, tra prevedibilità e imprevisto, no? Tutte cose che di fatto poi troviamo rispecchiate nella prassi. Abbiamo visto che uno dei motivi principali per i quali abbiamo a che fare con quest'idea del lavoro flessibile è che la routine è una dannazione, no? Siamo venuti a accedere al punto di vista di Adam Smith, se vi ricordate quello che abbiamo detto della routine, per il quale la routine è disumanizzante, alienante, assolutamente disastrosa e di conseguenza salutiamo come un grosso progresso il momento in cui questa routine salta, ovvero sia che c'è appunto modo di cambiare cose, cambiare ritmi, cambiare impieghi, cambiare giri, eccetera, eccetera. Però questo punto di vista è un punto di vista che sposa uno dei due corni del problema, cioè ci pare a un certo punto che quindi l'avventura, come dire, il disordine creativo in un qualche modo siano fondanti, ma abbiamo un'ossessione per la sicurezza dall'altra parte. Un'ossessione che testimoniate voi essendo qui, testimonia il fatto che il tipo di specializzazione che noi immettiamo sul mercato è molto ben visto, è molto, molto, molto ricercato, quindi evidentemente abbiamo un punto dolente sulla sicurezza. Però la sicurezza era quella, come dicevamo ieri, che derivava al padre di Rico, non Nico, ieri era un attimo di grazie. Mi ero chiesto in effetti perché questo fenomeno, dovendo scegliere gli pseudonimi per i personaggi, ne chiamassi uno Enrico e l'altro Rico, perché insomma potevi chiamarli in modo un tantino diverso per metterli a fuoco meglio, però gli è venuta così, per cui ce lo teniamo. Allora Rico, che è il figlio di Enrico, come dicevamo, ha questo punto di vista sul padre, ovvero sia che non vorrebbe mai condurre la sua vita. La vita del padre, abbiamo visto, è stata una vita invece vissuta all'insegna della routine. Il padre, attraverso questa routine, è riuscito a costruirsi un'esistenza piuttosto soddisfacente. Quindi, come vedete, la routine si accoppia bene col discorso di sicurezza, perché la routine rende il futuro leggibile, rende il futuro prevedibile, riduce il futuro a qualcosa che io conosco e quindi mi permette di vivere bene da un punto di vista esistenziale, ma anche di organizzare bene la mia traiettoria economica. Se so quanto guadagnerò, so quanto posso arrivare a guadagnare, mi regolo, no? Se sono sensato, quindi un senso di misura della vecchia scuola in un certo senso, no? E vivo piuttosto bene. Quindi un custode americano riesce a mandare il figlio all'università, che in America, sapete, è molto più costosa che non qui, riesce ad acquistare una casa in un quartiere migliore, riesce ad avere un giro di amicizie, di supporto, eccetera, eccetera, vive una vita dignitosa, nell'ambito appunto però di un processo che la cultura nella quale vive comincia a disprezzare. Non solo, qui c'è anche un altro aspetto che è il caso di mettere bene a fuoco, perché è profondamente destabilizzante per la nostra organizzazione. Abbiamo parlato di stratificazione sociale? O sapete cos'è la stratificazione sociale? Non potete guardarmi così, sono le basi della sociologia, santa madonna. Qualcuno ve ne avrà parlato, no? Niente. Strati, classi, ceti, tutte quelle cose lì, mobilità, ecco, queste cose qui. Allora, la stratificazione sociale, detta in poche e concise parole, è l'organizzazione nello spazio sociale dei membri della società. Di solito, per farla semplice, prende la famosa forma della piramide sociale, ecco, anche se oggi non è così, ma comunque prendiamola per buona, ed è in qualche modo anche la resa grafica delle disuguaglianze della società. Cioè, noi sappiamo benissimo che chi sta in alto nella stratificazione sociale gode di maggiori benefici di quanto non faccia chi sta in basso. Una domanda che potrei farvi è: com'è possibile che sopravviva una società fatta a forma di piramide? Sento dei borbottii. Specifichiamo questi borbottii. Che col capitalismo. Ora, non per metterla in croce, ma la portia, rifletta su questa risposta. Che vorrebbe dire? Ha un'analisi attenta, no? Ecco. Sì, diciamo che questo è quello che perlomeno che sostiene Marx. Però questo non è che mi spiega la questione, che però vi riformulo per sicurezza. Avete presente la piramide, no? Gli strati bassi sono numericamente molto superiori agli strati alti. E gli strati bassi sono quelli che piano poco. Giusto. La domanda è perché? Cioè, perché gli strati bassi non tirano giù gli strati alti e si mettono al loro posto? Perché se ci pensate non è stabile come situazione, cioè da un punto di vista geometrico sì, perché la piramide no, una bella base ampia, ma se è vero quello che vi ho appena detto, che chi sta in alto ha di più e chi sta in basso ha di meno, è un po' difficile capire come diavolo fa a rimanere in piedi una società del genere. T'aspetteresti la società che piano piano diventa para, che è quello che in qualche modo diceva la vostra collega. Se fosse tutto funzionasse come deve, teoricamente perlomeno ci diciamo, bisognerebbe arrivare a una situazione in cui tutti più o meno hanno lo stesso, perché a quel punto nessuno dovrebbe più tirare giù nessun altro. Ma altrimenti perché tutti quelli che stanno sotto rimangono sotto? Perché quelli che stanno sopra hanno le armi? Diciamo che sarebbe discutibile anche questa cosa, nel senso che certo nella forma attuale danno loro il lavoro, ma si potrebbero immaginare tutta una serie di strategie per le quali il lavoro è un'utopia, fondamentalmente. Cioè, quello che vi voglio... Prego? Hanno in mano il potere. E come fanno? Questo è il problema. Cioè, l'osservazione è giusta, ma la strategia... Qual è il meccanismo per il quale quelli che stanno alla base rimangono alla base? Vita sociale che non è granché favorita. Ma tenete presente che la stratificazione sociale a piramide anche non è, attualmente sarebbe fatta in un altro modo, oggettivamente, mo lo vediamo pure al limite. Però quello che mi interessa che vediate è che non è ovvio cioè quando noi diciamo che la stratificazione sociale è piramide, diciamo, vabbè, ok, perfetto, perfetto, un par de palle, parliamone, perché dobbiamo capire il motivo per cui questa stratificazione sociale regge. Che sta facendo lei là dietro? Sì. Guardi che la controllo, no? È diventata viola, ma la controllo qua. E vedo che lei la sta punzecchiando, come succede? La sfotte, cosa fa? Parli, parli. Ce la facciamo. Allora, in quello che diceva la sua collega c'è un fondo di verità, nel senso che tutta una serie di studi di psicologia hanno dimostrato che perdere è molto più, come dire, pesante emozionalmente che non guadagnare. Nel senso che se dobbiamo scoprire qual è una delle leve maggiori nei nostri comportamenti, scopriamo che abbiamo molta più paura di perdere che non molto più desiderio di guadagnare. E di conseguenza siamo fondamentalmente conservatori. Ed è uno dei motivi per i quali oggi, tra le altre cose, c'è questo profondo senso di disagio, perché noi tutti ci sentiamo sull'orlo di perdere qualcosa. Avendo acquisito molto nei decenni scorsi, oggi si perde. Oggi c'è una creazione di nuovi poveri costante. No, se avete sentito le varie statistiche, le varie osservazioni demografiche, sapete che di fatto la nuova configurazione non è quella di una piramide, ma è quella di una clessidra, con la parte sotto un po' più grande di quella sopra. Per cui ci sono molti ricchi, pochissimi al centro e molti poveri. Questo più o meno tanto per darvi un'idea della questione. Però, come dicevo, il punto che ci interessa al momento è capire questo, ovvero sia perché le società sono stabili, in ultima analisi. Perché le società normalmente hanno molti che hanno poco e pochi che hanno molto. È così, storicamente questo abbiamo visto, non ci sono grossi casi, tranne le vecchie società dei raccoglitori, eccetera, per carità, benissimo, però comunque nelle società un minimo sviluppate la differenza tra, no, classi, strati, chiamateli un po' come pare, è piuttosto marcata. Ma questa differenza non è sostenibile con osservazioni, diciamo, strumentali, ovvero sia non esiste un potere che è in grado solamente con la forza e la coercizione di mantenere uno status di questo genere. Abbiamo visto con tutti i totalitarismi del Novecento che i totalitarismi possono governare sulla paura, con la forza, con la costrizione per un certo lasso di tempo, poi crollano perché non sono in grado di gestire una società. Per cui se la società rimane in un certo senso stabile, pur con queste disuguaglianze, ci deve essere un altro motivo. Il motivo sta nel set di valori della società, ovvero sia sta nel fatto che in larga misura coloro che stanno in un certo posto ritengono che sia giusto che loro stiano lì. So se questa cosa è chiara. Ovvero sia le società fino ad oggi si sono rette fondamentalmente su questa idea che in qualche misura ingloba anche quello che dicevano le vostre colleghe per certi versi, ma va in qualche misura ulteriormente compresa, nel senso che l'approccio valoriale, l'accettazione valoriale del proprio ruolo è qualcosa che non è soltanto sposato per motivi di convenienza. Cioè, cerchiamo di liberarci da questa visione troppo utilitarista. La società non funziona così, non funziona solo così. Ci dicono che funziona così, ma non è vero. Il punto è che se tu sei nel posto che ritieni essere il tuo posto, stai bene. Non so se questa cosa vi suona, no? Se tu ritieni che sia giusto che tu faccia l'operaio, o faccia il manovale, o faccia il carpentiere, o faccia l'impiegato, eccetera, 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 questo per te non è fonte di stress, ma è fonte di soddisfazione. Sei nel tuo posto. In quel famoso posto che abbiamo visto con Simmel nel terzo a priori che abbiamo studiato all'inizio, se vi ricordate, nel quale tu riesci a realizzare te stesso, anche attraverso la struttura sociale. Non è detto che tu debba realizzare te stesso sempre al vertice della struttura sociale. Se ci pensate sarebbe assurdo pretenderlo, perché sappiamo che il vertice è fatto da poche persone. Allora che vuol dire? Che in una società si realizzano 5 persone, 500 persone, 1000 persone, tutti gli altri che fanno? Si sparano. Non è pensabile. È evidente che il meccanismo di soddisfazione personale va integrato con qualche altra considerazione che non è semplicemente strumentale ed economica, perché quelle strumentali economiche non si giustificherebbero mai. Dovremmo essere tutti ricchi come Socrate, no, scusate, Socrate, come Creso, o come Bill Gates, ma non è pensabile, credo, no? Mi pare evidente. Per cui evidentemente c'è qualcuno che può essere soddisfatto di dov'è, pur se non è in cima. E questo è il punto. È la soddisfazione dell'essere dove ci si sente al proprio posto, e questo posto può anche essere in basso. Incredibile, ma vero, c'è tanta gente felice che non è né ricca, né significativa, né nota, né fotografata, eccetera, eccetera, ma c'è. Ok? Per cui, e questo è una delle forze delle società tradizionali. Le società tradizionali sono stabili, perché quelli che stanno in un posto ci stanno, ci restano. Questo non vuol dire però che molti altri invece non vogliano migliorare le proprie condizioni, no? Evidentemente, se vi ricordate quello che abbiamo detto, con la modernità questo desiderio di migliorare le proprie condizioni aumenta. E diventa anche possibile per via dell'accento che abbiamo visto essere posto sugli status acquisiti e non sugli status ascritti, perché è altrettanto evidente che gli status ascritti sono quelli che ti fanno stare dove sei. Tu nasci in un punto e quello è il tuo punto. Chiuso. Nel momento in cui invece le tue caratteristiche diventano oggetto di scelta, quindi gli status passano da ascritti ad acquisiti, tu puoi anche decidere di scegliere meglio dal tuo punto di vista, puoi decidere di migliorarti, no? E quindi abbiamo visto cosa fai, cerchi un lavoro che ti collochi negli strati più valorizzati della società, persegui una cultura, prendi una laurea, fai dei master, fai dei corsi, fai cose per le quali la tua capacità di mobilità ascendente, si spera ovviamente, è potenziata. Per cui nelle società moderne si compensa in qualche modo questa nuova esigenza di cambiamento di status attraverso i meccanismi di mobilità, come dicevamo. Ci sono dei percorsi che ti permettono di cambiare il tuo status senza dover fare la rivoluzione, perché altrimenti l'unica soluzione che c'è è quella di tirare giù tutto e di fare la rivoluzione. Allora, che ne deriva? Che da una parte abbiamo visto che una società stabile è una società nella quale la gente sta bene dov'è. Di qua vediamo che la società moderna è una società nella quale tendenzialmente la gente vorrebbe stare altrove. La cosa non è ovvia. Ci può essere un equilibrio fra questi due fattori, evidentemente. Ci può essere ragionevolmente una parte di popolazione che sta bene dov'è e una parte di popolazione che invece vorrebbe migliorarsi. Fin qui tutto a posto. Ma quando l'imperativo del miglioramento diventa appunto un imperativo categorico, ovvero sia quando la voce della cultura ti dice che tu esisti in quanto migliori costantemente il tuo status, questo evidentemente genera un problema, perché allora nella società chi sono quelli che stanno bene dove stanno? Non so se vi rendete conto della cosa. Cioè, se una società predica, come la società moderna, la società contemporanea, fondamentalmente la società anglosassone, ma anche la nostra, predica che tu debba migliorare costantemente il tuo status, quindi la tua carriera debba essere dritto per dritto a salire, è evidente che genera anche una forte insoddisfazione verso il tuo stato attuale. Cioè, se ti dicono sempre guarda che dovresti star meglio, tu a un certo punto gli puoi dire pure ok, va bene, ma cominci a pensare ma allora adesso sto male, perché se devo star meglio dovrò fare qualcosa per migliorarmi. Quindi questo, portato a un, diciamo, un eccesso, comincia a causare dei moti all'interno della società che sono destabilizzanti. Cioè, non c'è più nessuno che sta bene dov'è, perché ci sono quelli che stanno andando da un'altra parte e quelli che non ci riescono e sono incazzati come bombi e stanno lì e rimangono. Quello che sta bene dov'è non c'è più. So se questa cosa è chiara. Quindi di fatto la forma rimane più o meno la stessa, ma il contenuto della società è diverso. Non c'è più quello soddisfatto di sé, quello contento. Perché vi dico questo? Perché il famoso Enrico di Sennett, ovvero sia il custode, il padre, pur essendo uno che ha sfruttato questa situazione e ne ha tratto tutte le possibili cose positive, non la ama. Non vorrebbe mai che suo figlio facesse la stessa vita. Non so se... che è peculiare, per certi versi, no? Hai vissuto piuttosto bene, hai allevato i tuoi figli, hai comprato quello che volevi, hai cambiato casa, dovresti essere, no, come dire, guarda figlio mio, fai anche tu questo perché funziona. Manco morto. Lui vuole che il figlio migliori. e il figlio pure vuole migliorare. Chiaramente a questo punto che fa il figlio? Non può vedere il padre come tutto sommato sta figura di riferimento, perché fa una cosa che lui non farebbe mai. Quindi vedete che tra le generazioni si inseriscono una serie di valutazioni che sono complicate e sono dovute a un discorso culturale in larga misura, perché se ci fosse un discorso del quale ti dice certo puoi migliorare ma pure così tutto sommato sei degno di stima, no, se ci fosse un altro mercato nel prestigio, se vogliamo usare un bruttissimo esempio economicista, probabilmente staremmo un po' meglio. Il problema è che noi oggi attribuiamo prestigio in modo, come dire, non specialistico di più. Quindi se fai un certo lavoro sei degno di prestigio a prescindere da chi sia, da chi tu sia, se non lo fai ti puoi sbattere contro il muro, io non te valgo manco morto. E quindi, come abbiamo visto, questo si ripercuote poi sulle scelte lavorative, per esempio, no? Tutta una serie di cose. Quindi, dicevamo, questa grossa contraddizione di fondo della nostra cultura per la quale viene costantemente svalutato il tuo status quo e viene invece costantemente valorizzato, oltre perfino il perseguibile, un tuo miglioramento di status. Questo genera evidentemente dei processi di mobilità verso l'alto che dovrebbero essere particolarmente briosi per certi versi e che però poi nella prassi non lo sono. Non so se vi ho detto, ma sappiamo da una serie di indagini demografiche, soprattutto in Italia, che moltissimi dei figli poi fanno quel lavoro che facevano i padri, anche se teoricamente potrebbero fare molto di meglio, anche se non c'è nessun tipo di costrizione di costume o legislativa, però di fatto poi, dopo aver forse provato a fare qualcos'altro, finiscono a fare chi il dentista, chi il notaio, chi il farmacista, chi il commerciante, quello che faceva il padre. Che non è in sé sbagliato, voglio dire, no? Il problema è che però, dal punto di vista del discorso culturale globale, lo è. Come? Tu, figlio, che potevi fare chissà cosa, fai anche tu il negoziante, il bottegaio, termine bruttissimo ma che spesso e volentieri viene usato, non hai aspirazioni? Domanda corrente. Qui il problema. Che farai da grande? Se un bambino ti dicesse voglio fare l'operatore ecologico, tu lo guarderesti come se fosse matto. O no? Bambino, voglio fare il mendicante. Strano. Però parliamone per certi versi. C'era una bellissima canzone di De Gregori qualche anno fa che si chiamava Due Zingari, non so se qualcuno di voi ce l'ha presente. E me la portò un vostro collega all'esame, quando ancora facevamo degli esami intelligenti, appunto per spiegarmi questo discorso. Mi disse, e la canzone cosa diceva? Che questi due zingari parlavano e quello che lei diceva è io voglio avere una notte stellata e un paio di scarpe rotte. Ed era un modello di successo che noi non riuscivamo assolutamente a concepire. Però è qualcosa che è potenzialmente soddisfacente. Perché devo andare a sindacare come uno starà bene? No? Io ho fatto il commerciante per anni e c'era un mio fornitore che era un rappresentante che mi diceva con gli occhi sognanti, ma non sto scherzando, non lo dico in modo ironico, proprio con l'espressione di quello che non vede l'ora, io quando vado in pensione voglio mettere su un negozietto dove riparerò i ferri da stiro. A chi verrebbe mai in mente che uno possa sognare di riparare i ferri da stiro? Eppure lui era proprio, come dire, no? Ti stessi dicendo che voglio stare alle Barbados per tutta la vita giocando al golf, la stessa espressione. Quindi lui voleva riparare la stessa. Perfetto. Che vuoi dirgli? Perché devo andare a dire no, non hai aspirazioni, sei un poveraccio, riparare da stiro? Perché? Se tu sei contento di preparare e riparare per il stiro, magari sei pure bravo, hai tutta la mia stima. O perlomeno dovresti avere tutta la mia stima. O no? Perché dovrei giudicarti per il fatto che non hai voluto fare il capitano d'industria, non hai voluto fare il manager, non hai voluto... Chi se ne frega? Dov'è il problema? Capite? Cioè, se noi osserviamo la vita, noi vediamo tanta gente che trova godimento nel fare cose che per noi potrebbero essere assurde, come noi troviamo godimento da cose che per noi sono ovvie, ma che altri potrebbero considerare assurde. No? Ma dobbiamo avere un po' di capacità di medesimazione nell'altro per renderci conto che non è detto che la mia vita sia in sé auspicabile. La mia vita è auspicabile per me, se sono fortunato, sono riuscito a farmi una vita che mi piace, a me piace, ma non è detto che a lei piaccia. No? Allora che faccio, la odio perché non le piace la mia vita? No. Ognuno ha la sua vita, ha la sua carriera, questo è il punto fondamentale. ma nel momento in cui io comincio a costruire delle carriere che sono vincolanti, ovvero se ti dico che se o fai questa carriera qui oppure non sei nessuno, la faccenda è tragica, no? Perché che succederà a quel punto? Che ci sarà qualcuno che per fortuna si troverà sulla carriera che avrebbe scelto a prescindere, ma molti altri che verranno portati su quella carriera senza nessuna soddisfazione personale, che la faranno solo perché si fa. Quando entrano in gioco queste espressioni verbali, no? Si fa, si dice, c'è da stare un attimo attenti, perché chi è che lo fa? Perché si fa? Da dove salta fuori sta costrizione a dover diventare per forza un laureato? Tanto per dirne una, visto che siamo qui. Perché devi per forza essere un laureato? Io conosco miriadi di laureati che sono delle zappe e conosco miriadi di persone non laureate che sono splendide persone. Non credo che la laurea in sé mi dica molto su qualcuno. No? Perché devi essere per forza laureato a tutti i costi? Misteri della nostra cultura, ma comunque, vabbè. Quindi quello che stavo mettendovi comunque in evidenza adesso è questa continua, questa perenne distorsione delle meccaniche, costruita attraverso una serie di imperativi. Allora, uno degli imperativi della nostra cultura, come dicevamo, è questo: devi migliorare il tuo status. Se non vuoi migliorare il tuo status, questo già mi dice molto su di te. Già sei una persona che io non posso approvare. Perché tu, per essere normale, e qui normale ovviamente diventa con le virgolette perché c'è da discutere, per essere normale devi volerti migliorare, devi voler avere una macchina più grande, devi volere un appartamento più grande, devi voler comprare cose, devi andare a fare le settimane bianche, devi andare a passare le vacanze qui, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il normale, fra virgolette, del quale parliamo, no? E questo è destabilizzante, perché evidentemente genera una inevitabile insoddisfazione per quello che hai, anche se la réclame dell'acqua di cui parlavamo qualche lezione fa ti dice per chi ritiene che quello che ha è meglio di quello che potrebbe avere o quello che potrebbe, che gli manca, no? C'è questa botta di saggezza nell'acqua minerale che però andrebbe in qualche misura estrapolata dall'acqua minerale e riflessa. È vero che io potrei essere soddisfatto di quello che ho se non ci fosse costantemente uno dietro che mi dice che non ho abbastanza, per esempio, no? A cominciare da quello che mi vende l'acqua minerale, perché evidentemente il paradosso della questione è lì. Perché non mi posso bere un bicchiere d'acqua di rubinetto e basta, che tutta una serie di analisi dimostra essere in larga parte, spesso e volentieri, migliore dell'acqua che compro pagandola un fracco di soldi? Domanda, no? Però è una domanda legittima. Allora, se tu sei quello che mi sta vendendo una cosa che non mi serve, sei il primo al quale dovrei dire: guarda, io sono contento dell'acqua del rubinetto, te data in faccia la tua, tanto per essere un attimo oggettivi. Vabbè, però comunque, dicevo, quindi vedete che questo è certamente un altro fattore che aiuta il consumismo, perché questa voce che ti dice non hai mai abbastanza, naturalmente è una voce che ti spinge ad avere di più, per cui tu che fai? Compri, questo è un altro discorso. Ma non è solamente di merci, ma è anche di soddisfazione, per cui non hai mai abbastanza vuol dire che sei diventato un dirigente, devi diventare un dirigente di quadro superiore, sei diventato un dirigente di quadro superiore, devi diventare ancora più grande, devi passare da un'altra parte, devi cambiare lavoro, devi diventare un membro del consiglio di amministrazione, devi continuamente andare avanti, perché chi si ferma è perduto, evidentemente. E questo meccanismo è, però, come dicevamo, culturalmente definito, nel senso che la nostra cultura valorizza molto queste cose, senza rendersi conto che però allo stesso tempo, valorizzando questo andare avanti a tutti i costi, si brucia i ponti alle spalle. Perché, come abbiamo detto ieri e come ribadiamo adesso, questa necessità costante di cambiamento, che è una necessità costante di cambiamento che poi è diventata la flessibilità per certi aspetti, è destabilizzante per tutta una serie invece di valori personali importanti. È destabilizzante perché non ti consente di cumulare esperienza. No. Abbiamo visto che se tu sei chiamato per definizione a svolgere 4 o 5 professioni diverse nell'arco della tua vita, è difficile immaginare che tu in queste 4 o 5 professioni possa raggiungere la bravura, l'abilità che tu avresti raggiunto in una sola se l'avessi fatta per tutta la tua vita. Però vedete che qui entra in gioco un fattore che abbiamo incontrato ripetutamente, ma che è sempre elusivo ed ingannevole, il fattore della qualità. Vuol dire che io dovrei preoccuparmi di questo se ragionassi in termini di qualità lavorativa, noi non ragioniamo più in termini di qualità lavorativa, purtroppo. Nella grandissima parte dei casi siamo addivenuti all'idea, non a livello di chiacchiera normale, ma a livello di comportamenti pratici, che la qualità nel lavoro è una perdita di tempo e di risorse. Ovvero sia, io oggi lavoro al minimo accettabile, non lavoro al massimo. Io oggi lavoro con poco più del decente. Non mi pongo il problema di dare subito il risultato massimo, non mi pongo più il problema di darlo in generale, perché il risultato massimo in termini di tempo, risorse, ore uomo e tutte queste belle cose che fanno nell'organizzazione aziendale non è economicamente conveniente, ovvero sia mi costa di più in risorse di quanto io possa chiedere nel momento in cui vendo un bene di qualità superiore. Allora mi conviene vendere un bene che costruisco come di qualità, perché abbiamo visto con tutti i processi di qualità, ma è una qualità ingannevole, è una qualità appena accettabile. Non è la qualità che potrei avere se lavorassi con altri ritmi, se lavorassi con altri incentivi, se avessi diverse professionalità in atto. Vi faccio un esempio pratico. Windows. Se hai mai visto un sistema operativo che tu lo metti sul mercato e dopo un mese fai già il primo service pack? Cioè, di fatto, non so se ci avete mai fatto caso, ma quando voi comprate i nuovi sistemi Windows, 7 sta andando meglio, devo ammettere, ma finora ne sono usciti una carrettata, voi siete beta tester, non siete utenti finali. Nel senso che vedranno un prodotto che ha talmente tanti buchi che in un momento in cui si ragionasse sulla qualità del lavoro, uno ovvierebbe e glielo tirerebbe a Bill Gates, ma come, tu non ti sei accorto che c'è dei buchi nella security, non funziona questo, si inchioda quello, non c'è incompatibilità con i sistemi, non c'è niente, però me lo stai vendendo come se fosse un prodotto finale. L'avete mai notato questa cosa? Questo è il punto. Allora, perché lo fa? Per arrivare sul mercato prima degli altri, per conquistarsi una posizione di superiorità o supremazia, eccetera, eccetera, eccetera. È ovvio che ci sono dei motivi, ma cos'è che viene sacrificato a questi motivi? La qualità del prodotto. Il prodotto è approssimativo. Poi con calma, infatti, se andate a vedere, ogni volta che accende il computer siete da 2, 3, 4 aggiornamenti, perché nel frattempo stanno continuando a mettere le pezze in tutti i posti che erano problematici, ma non è mica normale. No? Quindi vedete che per certi versi la questione della qualità del lavoro, che è strettamente collegata al valore esistenziale del lavoro, oggi come oggi è sacrificata. Troverete nel testo di Sennett un capitolo dedicato a una signora che si chiama Rose, che è un bel capitolo devo dire, nel quale questa signora a un certo punto, pur avendo un bar avviato, un locale avviato, decide di darlo in gestione ad altri e tentare l'avventura nell'industria, con l'idea che la sua esperienza di vendita di alcolici, quindi di pubblico consumante, eccetera, eccetera, possa essere spendibile. Non farebbe, diciamo, no, farebbe una piega, dice: oh, ho un'attività che è andata avanti per 20 anni, conosco i pregi, i difetti delle merci, so cosa vuole la gente, eccetera, eccetera, posso essere una risorsa che tu utilizzi. E questa signora viene inserita in una squadra di lavoro, quel famoso team di cui abbiamo parlato. Questo team, nella logica delle risorse umane, dovrebbe essere un ambiente nel quale tutti danno il massimo, e questo massimo in un certo senso riesce a diventare più di se stesso, ovvero sia il lavoro di gruppo raggiunge delle capacità di performance superiori a quelle dei singoli individui, anche sommati, no? L'idea generale è questa, ovvero sia il gruppo è più dei semplici componenti accozzati. Questo è vero nella prassi, perché l'idea è bella, no? Per carità, l'idea è bella, è un'idea che dovrebbe movimentare tutto un universo di passioni, un universo di emozioni, che sono proprio quelle risorse umane delle quali parliamo. Il problema è che nella prassi non è così, ci dice Sennett. Il problema è che nella prassi il gruppo è costantemente sollecitato a fare progetti uno diverso dall'altro senza una logica di qualche genere, e per i quali passa dall'uno all'altro azzerandosi. Cioè non c'è un'accumulazione di esperienze, non c'è un'accumulazione di performance. Il fatto che tu abbia vinto 2 o 3 gare non implica che tu sia meglio visto al momento della 4ª gara di un altro. capite? Cioè non c'è una costruzione di stima, non c'è una costruzione di riconoscimento simbolico, c'è solamente uno sfruttamento puntuale. Per cui lei a un certo punto dice, vabbè, ma quando l'intervistatore le parla di questo, perché lei a un certo punto lascia tutto e torna al bar, evidentemente, perché non era pensabile, le dice, ma insomma la tua esperienza, tutto questo, cioè, guarda, al lavoro ricominci ogni volta da zero. Il fatto che io abbia ben fatto nel progetto scorso non viene assolutamente considerato un qualcosa che mi fa essere visto meglio nel progetto successivo. Quel progetto è finito, basta, non mi porta a niente. Capite che in una situazione di questo genere quale può essere l'investimento emotivo nel progetto? Perché devo sbattermi? Tanto che io vinca o perda, è uguale. Domani non verrò valutato diversamente. Domani sarà un altro giorno. Per certi versi, se sei un failure, come si dice nel gergo dei videogame, può pure andare bene, perché ringraziando Dio, però probabilmente se sei un failure ti cacciano a calcio in culo per secondo. Ma se sei uno che invece riesce a fare le cose bene, vorresti, sempre per la famosa questione del riconoscimento per quale abbiamo parlato ormai più volte, che qualcuno ti dicesse bravo, perlomeno. Cose stupide, ma vorresti che qualcuno te le dicesse. Nell'odierna prassi capita raramente. Capita in certi posti, ci sono le famose aziende d'eccellenza, c'è la Ferrari, ci sono alcuni stabilimenti nelle Marche, ci sono alcuni stabilimenti nel mondo dove questo funziona, dove si fa così. Per esempio Nokia dovrebbe essere più o meno organizzata su queste basi, no? Ma li conti sulla punta delle dita. Gli altri invece ragionano così, ragionano a progetto. Ne avrete sentito parlare, suppongo, no? Coco, Coco Pro, tutta questa serie di cose. Il ragionare a progetto è un qualcosa che è intrinsecamente non cumulativo, capite? Tu c'hai sti curricula alti così e non gliene frega niente a nessuno, perché è il progetto che conta, quello, in quel momento, ic et nunc ridotto proprio alla trama più sfatta, e la tua storia di vita non serve a niente. La tua esperienza lavorativa non serve a niente, anzi, non so se ve l'ho detto, ma molti oggi mandano dei curricula che sono corretti a ribasso. Oggi si mandano dei curricula in cui non dici di essere laureato, di avere il dottorato, no, ti fermi al diploma, perché altrimenti non ti assumono. Tanto perché questa è la società della conoscenza, non tanto perché se va all'università per lavorare. Il sistema economico se l'è dimenticato questo discorso in Italia, non assume i laureati, perché i laureati hanno pretese. Già, certo, voglio dire, hai studiato 15 anni, forse un minimo di riconoscimento da aspetteresti, siamo sempre lì, no? È chiaro, è pure vero, bisogna dire come hai studiato, per carità, senza offendere nessuno, però comunque nel complesso ti aspetteresti che se hai studiato bene arrivi con la laurea e non ti dicesse, beh, meno male, aspettavamo qualcuno come lei, state freschi. Se andate a vedere i sondaggi, andate a vedere le analisi di mercato, vi accorgerete che i posti per i laureati diminuiscono. Poi, dopo, ci dicono a noi che non siamo in grado di preparare la gente. Lasciamo perdere, se no divento sgradevole. Però di fatto il problema è questo: se io costruisco un mondo del lavoro nel quale l'esperienza non ha importanza, il progetto è fatto e finito e qualunque sia il suo risultato io non lo contemplo e non lo prevedo per il futuro, che studio a fare? Cioè, perché devo studiare? No? Vorrei che qualcuno me lo spiegasse, dov'è il senso? Quindi uno dei punti centrali che vediamo attraverso il libro di Sennett, che lo esplicita in modo, credo, magistrale, è che da una parte vengono dette delle cose e dall'altra vengono fatte le cose opposte, manco delle cose che non ci si avvicinano, ma proprio il contrario, capite? Perlomeno in Italia, all'estero pare che vada meglio. Questo non vuol dire scappate tutti, perché sarebbe triste, però tenete presente che effettivamente ci sono dei posti al mondo, all'estero, dove i giovani vengono valorizzati come risorse, non come pesi morti, come vedevamo ieri con quel simpatico discorso delle culle, no? Non vengono valorizzati come assolutamente privi di ogni capacità di giudizio, come facciamo noi con la gerontocrazia. Vi ricordo l'articolo che abbiamo letto qualche settimana fa, gioventù errante, eccetera, eccetera. Per forza guerra, gioventù, qui è poco che ci può stare, no? Però vi faccio presente che, per quanto questa sia una bella retorica, è comunque una retorica. Cioè, il libro di Sennett è scritto con gli Stati Uniti, non è scritto qui. Per cui, no, anzi, ci dice addirittura, se trovate, poi andando avanti nelle pagine troverete, che ci dice che l'Italia è un esempio di specializzazione brillante, no? Le famose piccole e medie industrie, che sono più vicine al discorso artigianale che non le grandi industrie. noi abbiamo questa cosa che sta andando avanti da decenni, con alti e bassi eccetera, ma noi abbiamo un tessuto produttivo che è poco moderno, nel senso di questo di cui abbiamo, diciamo, di questa modernità di cui stiamo parlando, no? Abbiamo un tessuto produttivo dove esistono ancora appunto piccole industrie, 5, 10, 12 dipendenti, che da un punto di vista globale fanno proprio ridere evidentemente, no? Ma guarda caso riescono a essere performanti, riescono a essere flessibili, riescono ad assumersi quei carichi che vengono loro attribuiti dal sistema globale di cui parlavamo ieri, e sono un interrogativo per gran parte degli economisti del mondo. The Economist, che è uno dei giornali, probabilmente avrete sentito nominare, uno degli organi del capitalismo globale contemporaneo, dedica all'Italia studi su studi, una volta facendone le lodi, una volta tirandola giù, una volta piandosela col governo, anzi ultimamente sempre, eccetera eccetera, perché non capiscono com'è possibile che qui tutto sommato si continui a lavorare, perché dal punto di vista di quello che dovrebbe essere il sistema globale come lo intendono loro, noi dovremmo essere tutti quanti chiusi per fallimento da mo', no? Ma noi invece abbiamo delle altre risorse che sono sempre quello che io gradirei valorizzare, mi piacerebbe molto riuscire a valorizzarla questa cosa, però per poterla valorizzare dovremmo capirla prima di tutto, cioè dovremmo avere qualche strumento di, no, autoanalisi, qualche prospettiva di interpretazione. Non è facile farlo quando passi il tempo a cercare regolarmente di spiegare le basi e non riesci mai ad andare avanti, ma comunque vedremo nei prossimi anni. Credo pausa, sì. Bene, si fa per dire. Allora, questioni su quello che abbiamo detto finora? Tutto abbastanza chiaro? Allora, vediamo un po' un altro aspetto della questione, che era quello che avevamo cominciato a toccare ieri. Il problema della coerenza della carriera. Abbiamo detto finora che c'è questo problema piuttosto serio del fatto che la concezione corrente di lavoro non privilegia la qualità come potremmo intenderla da un punto di vista tradizionale e non valorizza l'esperienza, il che in un certo senso è un po' tayloristico più che toyotista, no? Ed è problematico per l'individuo, la gestione individuale di questa situazione è complessa, perché noi abbiamo stabilito qualche secolo fa, vi ricordo, che il nostro dispiegarci come soggetti avrebbe avuto luogo attraverso il lavoro, per cui abbiamo legato in modo quasi inscindibile soggettività e lavoro, il che vuol dire ancora che se io non ho un certo tipo di lavoro sarò difficilmente un soggetto. C'era una evidente equivalenza simbolica tra carriera e percorso di vita, no? In fin dei conti la carriera è un percorso di vita. Allora, se noi sovrapponiamo le due, nel momento in cui una scompare, va a finire che scompare pure l'altro. Questo è ovviamente a livello micro, intraindividuale, un serio problema, nel senso che ci pone di fronte alla carenza di senso dell'attività lavorativa e in senso lato ancora di più della vita in generale, no? Se leggete un po' di fiction contemporanea, vedete molti film, una delle domande è: perché devo alzarmi la mattina e rompermi le palle fino alle 5 del pomeriggio con cose che non mi interessano minimamente? È una buona domanda, la risposta è così mangi, capito? Ma lascia un po' il tempo che trova come risposta, non sai perché devo mangiare per continuare il sostrazio, insomma si innescano una serie di ragionamenti antipatici. Allora, il problema di senso potrebbe essere considerato come un problema del singolo, ovviamente, visto che appunto pare che la nostra cultura questo problema non se lo ponga più, ma ci sono dei riflessi che sono anche invece riflessi pubblici, per certi versi, come dicevamo ieri. C'è una difficoltà nella trasmissione e nella socializzazione, ok? era quella che vi segnalavo ieri sera, ieri pomeriggio, insomma, ieri a pranzo quando stavamo chiudendo la lezione. Uno dei grandi problemi di Rico, che è il figlio del custode, quindi il manager o perlomeno insomma comunque il personaggio, l'uomo di successo, come dice Sennett, è che è sia un uomo di successo che un uomo confuso. Quindi siamo in piena contraddittorialità da questo punto di vista. Perché pur avendo lui delle difficoltà nel, come dire, ritenere il padre un modello dal punto di vista lavorativo, tuttavia lo ritiene un modello dal punto di vista valoriale, nel senso che i valori che gli sono stati trasmessi dal padre gli sono stati trasmessi bene, lui li ha interiorizzati, li sente suoi, ma ha una difficoltà a trasmetterli ai figli, perché questi valori che lui ritiene sensati, che lui ritiene condivisibili, che lui ritiene giusti, sono dei valori che nella prassi lavorativa non hanno luogo, no? Era esattamente quello che dicevamo ieri all'eccesso quando parlavamo del fatto che convenga mantenere un processo produttivo che non rischiare di uccidere un bambino. Quello non è un valore che qualcuno, suppongo, no? Proclamerebbe nella sua vita, però poi di fatto nel mondo lavorativo è lì. Allora, se arrivassimo col famoso bambino, che il bambino è sempre questa immagine destabilizzante, no? Che viene e ti chiede, se è sopravvissuto alla culla evidentemente, viene e ti chiede, ma com'è pensabile che tu produca delle culle che rischiano di uccidere quelli come me? Che gli rispondi? Che la logica produttiva funziona così? Arriva un momento nella prassi di vita in cui tutte queste stupidaggini che ci raccontiamo cozzano con la prassi stessa, non sono sostenibili, ce le possiamo dire come ci pare, possiamo, e immagino che riconoscerete forse in questo un meccanismo di derivazione paretiana costante, no? Noi ci raccontiamo un sacco di balle, convinti che siano vere, però poi arriva il momento in cui non sai più come sostenerle seriamente. Ti trovi improvvisamente nella coscienza di star dicendo delle cose non presentabili, e questo è qualcosa che Rico scopre nel momento della trasmissione del valore stesso. Come faccio a spiegare una cosa in cui credo, ma che non pratico? Come faccio a spiegare a mio figlio che questa mobilità costante, no? Che per cui cambio ogni 3 anni il posto di lavoro, non ho amici, quelli che incontro, pure loro ripartono da zero, esattamente come dicevamo prima, quindi siamo sempre in una situazione di superficialità, perché che ne sa uno che ha appena incontrato di chi sono? E allora come faccio a dirgli in questo contesto di vita che invece i valori della famiglia sono importanti, che i rapporti personali contano? Dove? Quando? Quando lo vede mio figlio che i rapporti personali contano e che i rapporti familiari sono importanti, se io lo vedo attento la sera quando torno perché ho lavorato 12-13 ore al giorno e lo faccio per tutta la settimana? Non so se vedete qual è il problema. Rico vive sulla sua pelle uno scarto radicale, questo è veramente uno scarto anomico, tra i valori che riteniamo giusti e i valori che pratichiamo. La prassi lavorativa, la prassi economica di oggi propone dei valori che sono lì, sono oggetto di dibattito probabilmente, non posso dire che siano errati perché sarebbe prendere una posizione valoriale un po' troppo forte, ma sicuramente da un punto di vista della nostra formazione non sono condivisibili. Questo è il problema. Come quando vi dicevo che se andate a vedere nella fiction trovate regolarmente il personaggio del manager che è un poco di buono nella migliore delle ipotesi, questo è problematico perché nel discorso retorico culturale, nella proposta di modelli di successo, il manager è il manager, no? Ti si dice fai questo, guarda che figo, tutto col suo gessato, con la sua cravatta, con i suoi occhialetti, perfetto. Però quando poi si tratta di vederlo nella fiction, ovvero sia nella rappresentazione immaginale, quella libera o più o meno libera da questi condizionamenti, quello stesso personaggio diventa uno squalo, un ladro, un assassino, un poco di buono, un drogato, quello che vi pare. È buffa questa cosa. Questa discrasia segnala perfettamente che abbiamo 2 set di riferimento che non riescono a mettersi d'accordo, no? Il problema è che il sistema di valori, chiamiamolo così, economico, ormai è dimostrato non funzioni da un punto di vista di mantenimento dell'integrità del gruppo. perché il set di valore economico non propone senso, tanto per dirne una, abbiamo visto. Secondo il set di valore economico, il senso sta nel lavorare tanto e guadagnare di più. Basta. Era quello che dicevamo ieri, no? Il consumismo si è retto su questa ipotesi. Tutta la nostra cultura negli ultimi 40 anni si è retta su questa ipotesi. Vi ricordo che prima che si cominciasse a parlare di qualità della vita, che è un argomento che potrebbe essere interessante esaminare, si riteneva che più si era ricchi e più si era felici. Equazione secca. Maggiore il prodotto interno lordo e meglio sta lo Stato. Tutta scritta questa cosa. Chi l'ha detto? Tant'è vero che oggi cominciano a uscire delle ricerche che ti dicono sei felice, perché la felicità ormai è diventata una cosa di cui si parla ogni momento, sei felice se guadagni una cifra giusta. Non se guadagni tantissimo, ovviamente, se non hai una lira, perché su questo siamo tutti d'accordo, però capite che una cifra giusta non è il massimo. Questo è il punto, tornando a Weber, alla massimizzazione dei profitti, no? Una cifra giusta è un qualcosa che ti permette di star bene, di soddisfare buona parte delle tue cose e di poter pensare anche ad altro, di crearti una, come dire, una narrazione di vita che sia capace di dare senso alla tua esistenza. Il sistema di valore economico questa cosa non la fa, non è capace di farla, non è proprio nelle sue corde, non ci sono tematiche ulteriori nel set economico. Il set economico in qualche misura ritiene di essere autosufficiente, l'ha fatto come? Cacciando via le emozioni, cacciando via l'etica, cacciando via i problemi del senso, tutte cose che per la vita normale dell'uomo invece sono fondamentali. Questo è il discorso. Allora, quello che vediamo in Rico è un po' la discrasia fra l'homo economicus e l'homo humanus, se vogliamo fare una proporre una nuova alternativa, no? Da una parte c'è l'uomo che è fatto di tante cose, vi ricordate, vi dicevo con Morin che abbiamo homo sapiens, homo demens, e siamo entrambe le cose, spesso e volentieri, è inutile far finta di essere sempre razionali, sempre freddi, sempre tranquilli, chi di noi è così? Sarebbe una noia mortale se lo fosse, tant'è vero che vi faccio presente che la noia è una delle categorie filosofiche della seconda metà del Novecento, no? Pensate a Sartre, pensate già a Baudelaire che comincia con l'ennui, il famoso ennui francese del decadentismo, no? Che palle, ecco, beh, ovvio, perché sta vita fatta così è noiosa, terribile rottura di scatole, e non si capisce perché, e questa è una domanda abbastanza bella. Allora, per capire perché, dobbiamo integrare un po' quello che c'è nel testo con un altro autore. Chi è interessato trova il PDF di un capitolo di un nostro libro online che si intitola Intorno a Charles Taylor, non so se qualcuno è capitato di vederlo. E Charles Taylor è un filosofo estremamente interessante che non solo, ma ci mette anche in contatto con il Franco La Cegla di Ambiente che faremo le prossime ore, per cui fa una cesura, trovo, molto adeguata. Che cosa dice Taylor tra le tante cose? Taylor si è occupato di soggettività in modo, come dire, estensivo, ha scritto un testo fondamentale del Novecento che si chiama Alle radici dell'io, tanto per chiarire la faccenda, ma ne ha scritto un altro anche più snello e più carino che si chiama Topografia morale dell'io. Non male. Cosa ci dice Taylor tra le tante cose? Io privilegio un po' un versante, diciamo, soggettivo da questo punto di vista. Ci dice Taylor che non tutti sono soggetti, e fin qui credo che ci dovremmo essere un po' arrivati. Dovrei avervelo detto in altri modi anch'io, quando abbiamo detto che la cultura soggettiva non è obbligatoria, vuol dire che spesso e volentieri abbiamo a che fare con qualcuno che non è un soggetto. Pretende di esserlo, ma non lo è, non è automatico essere soggetti. Dice Taylor, allora si domanda, quando è che uno è soggetto? Cioè, quando posso dire di essere un soggetto? E la risposta di Taylor è molto forte, ed è quando posso prendere posizione eticamente rispetto a un qualche problema. Ovvero sia quando sono in grado di dire è giusto, è sbagliato. Robetta, per niente, oggi come oggi. Abbiamo visto che sul problema dell'etica c'è questa enorme interferenza scientifica per la quale le cose ormai si decidono non perché siano giuste o sbagliate, ma perché lo dicono gli scienziati, non si capisce bene per quale ragione, se convengano, siano utili, siano più utili, non sappiamo per quale ragione dovremmo dar retta agli scienziati, però di fatto quello che vediamo è che non c'è un giudizio etico, è difficile che ci sia un giudizio etico, perché un giudizio etico è, come dire, pesante. Se vi ricordate quella citazione di Weber di cui vi ho parlato, quella per cui la realtà è una sezione infinita, eccetera, eccetera, dell'infinità priva di senso, come va avanti? Weber dice che l'uomo è colui che prende responsabilmente posizione nei confronti del mondo. Responsabilmente. Quindi vedete che l'etica implica una responsabilità. Se tu vuoi essere etico, ti devi far carico di quello che affermi, non puoi limitarti a giudicare e poi andare via. No, devi poi comportarti di conseguenza. E quindi devi poter prendere posizione. Però prendere posizione, vedete che è un termine ingannevolmente figurato. È un termine anche pratico. Prendere posizione ha a che fare col territorio, vuol dire, no? Stare da qualche parte, avere un tuo territorio, starci e sapere anche quali sono i tuoi confini, come diavolo ti comporti di conseguenza. Quando vi dicevo che noi usiamo sempre delle immagini spaziali, intendevo questo. Prendere posizione lo puoi dire di una cosa, ma lo puoi dire anche di un esercito. No, pensate al caso. Manteniamo le posizioni. Quello è. È possedere un territorio, è esserci veramente radicati. Quindi, ecco perché Taylor parla di topografia morale. E dice che è soggetto colui che si sa orientare. Questo, poi lo rivediamo adesso nell'ora successiva, è esattamente quello che dice la Cecla da un altro punto di vista, ma l'idea è quella. Ovvero sia, dice Taylor, soggetto è colui che è in grado di emettere giudizi etici. Oh, pare facile. E come fai a emettere giudizi etici? Perché? No, la domanda è interessante. Qui arriva un aspetto molto originale e bello, devo dire, di Taylor, che è quello appunto che riconnette la tua soggettività alla tua capacità narrativa. Soggetto, quindi colui che è in grado di emettere giudizi etici, è colui che è in grado di narrarsi. E perché vado a prendere, o perlomeno perché Taylor va a prendere il termine narrazione? Perché la narrazione ha una caratteristica molto forte, che è quella della coerenza, che non è ovviamente o necessariamente una coerenza meccanica. Chi ha letto qualche romanzo dei grandi autori sa perfettamente che si scelgono molti modi per mettere insieme i materiali, non so, pensate all'Ulisse di Joyce con la freccia della coscienza, pensate a sviluppi onirici, cioè sapete benissimo che la coerenza narrativa non è necessariamente A, B, C, D, però è comunque un qualche tipo di strategia che mette insieme i contenuti della vita, è qualcosa che ti permette di narrarli a qualcun altro, evidentemente, perché nella narrazione non c'è solamente il discorso di questa coerenza profonda, ma c'è anche evidentemente un rimando relazionale. Tu non parli da solo, se narri, narri a qualcun altro. Per cui è un po' come il discorso che abbiamo fatto delle aspettative, è un termine che implica un pubblico, no? Tu racconti a qualcuno. Perché lo fai? Perché, tra le altre cose, Taylor è uno dei più grossi teorici del riconoscimento, del quale abbiamo parlato estensivamente. Quindi il soggetto è colui che è capace di raccontarsi ad altri, con una forma di coerenza. A questo punto il soggetto è in grado anche di giudicare. Perché? Perché il soggetto è in grado di render conto delle proprie azioni. Essendo in grado di raccontarsi, può dirti perché ha fatto una cosa, perché non ne ha fatta un'altra, può assumersi delle colpe, può assumersi le sue responsabilità. Questo in qualche misura lo mette in una posizione etica forte. E questo secondo me lo capiamo molto bene se lo portiamo nel discorso delle aspettative, perché le attinenze e i parallelismi sono molto significativi. Perché vi ho detto che le aspettative sono un tessuto relazionale, ma che crea evidentemente una serie di obblighi reciproci? Perché tu sei contemporaneamente, come abbiamo visto, titolare di aspettative verso qualcuno, ma anche evidentemente oggetto di aspettative altrui. E non puoi privilegiare solo uno di questi due poli. Cioè, non puoi ricordarti soltanto le tue aspettative verso di lui, ma non le sue verso di te. No? Allo stesso tempo, però, nel momento in cui tu hai fatto quello che dovevi, puoi chieder conto a lui. Non so se vedete la cosa. Non è un meccanismo neutrale. Credo di avervelo detto alla prima lezione. Nel momento in cui uno ha fatto ciò che deve, può chiedere conto agli altri, a titolo. Per cui quando andiamo a vedere la famosa aspettativa docente-studente, tanto per venire a noi, nel momento in cui il docente ritiene di aver fatto ciò che doveva, poi vuole che lo facciano anche gli altri, a titolo a pretendere. Che è ovvio che è facile dirti, ah vabbè, ma tu sei mai venuto a lezione, quindi io non studio. Non è giusto, non è intelligente, ma è facile, è fattibile. Ma nel momento in cui tu vai dal docente e dici, ma è venuto sempre, ti ha sempre risposto, ha sempre fatto quello che volevi, ti ha spaccato un quattro, a quel punto lui ha un diritto a chiederti, perché tu no. E tu non puoi dire che non è un problema tuo, no, è un problema mio. Perché il rapporto dell'aspettativa genera una tensione etica. C'è niente da fare. Allora, se tu sei stato all'altezza delle tue aspettative, vuoi che gli altri siano anche loro all'altezza delle tue. Perché sennò non funziona. Ecco perché il soggetto di Taylor è un soggetto etico. Perché il soggetto che è in grado di dirsi, il soggetto che è in grado di raccontarsi, il soggetto che è in grado di essere accountable, come dicono gli inglesi, che è un termine in italiano... Non si traduce molto bene, quindi di essere chiamato a render conto, diciamo, questo soggetto ha una pretesa nei confronti del resto del mondo. Dimmi. Chiaramente, ovviamente, cioè, vedete che la figura del ruolo e del riconoscimento sono figure che vanno integrate, non è che noi parliamo di riconoscimento e poi parliamo di ruolo, è tutto un qualcosa, no? Il ruolo non è, come dice Sennett nel libro che studierete l'anno prossimo, il ruolo è anche un problema di credenza. Cioè tu interpreti un ruolo non semplicemente perché fai finta di fare qualcosa, ma perché ci credi, che se no non lo interpreti bene. No? Allora, non solo tu ci credi, ma ci credono anche gli altri, quindi si instaura un rapporto che non è mai solo strumentale. Il rapporto di ruolo è, o perlomeno dovrebbe essere, nel migliore dei casi, un rapporto che è strumentale ma anche qualcos'altro. Un rapporto di comuni convinzioni, per cui uno crede in ciò che tu fai e tu credi in ciò che fanno gli altri. Però, come vi ripeto, c'è questo aspetto della reciprocità che va sottolineato. Il soggetto taylorista, no, di Taylor, perché questo no, suona brutto, il soggetto di Taylor appunto è un soggetto che può prendere posizione perché in qualche misura è in grado di render conto delle sue azioni e quindi può chiedere agli altri che a loro volta rendano conto delle loro. Perché non hai fatto questo? Che era una mia aspettativa legittima, avendo io fatto ciò che avrei dovuto? E questo evidentemente, vedete, che non è solamente un problema di convenienza strumentale, ma è allo stesso tempo un problema simbolico e un problema di fiducia. Perché io ho creduto in te e ho fatto ciò che avrei dovuto, e tu non credi in me. Tu tradisci le mie aspettative, come vi dicevo, non è casuale che noi in questo settore usiamo dei verbi forti, no, disattendere, lascia un po' il tempo che trova, un'aspettativa si tradisce, perché l'aspettativa segnala un qualcosa di più, un ulteriore livello nel rapporto, che non è semplicemente mi serviva che timbrassi il foglio e finiva lì, e allora ho avuto un danno per il fatto che tu non l'hai timbrato, ma è implicato allo stesso momento anche il fatto che io avevo creduto in te. Volendolo o non volendolo, comunque io ho messo in gioco una dimensione di fiducia nei tuoi confronti che tu, di cui tu non sei stato all'altezza, e io te ne posso chieder conto, posso condannarti, sta a me, capite? ovviamente questa narrazione non è solamente fonte di, come dire, un potere etico o comunque di una sostanza soggettiva, ma è allo stesso tempo un modo per risolvere quel problema che abbiamo affrontato poco fa, ovvero sia la narrazione dà senso, no? La narrazione mi permette di comprendere perché vivo, di dare un'interpretazione del perché ho fatto certe cose, quindi non rende queste cose episodiche, non rende queste cose frammentarie, ma le integra in un qualcosa che ha senso, per cui so perché mi sveglio la mattina, sono contento che vi divertiate. Allora, dicevamo, questo tipo di meccanismo è il meccanismo che mi mette un po' al sicuro dalle difficoltà della vita. Perché quando voi cominciate a interrogarvi sul perché vivete, la questione non è proprio ovvia. Dice Taylor che questa cosa si può fare se sei in grado di raccontarlo. Evidentemente vedete che ci sono delle attinenze piuttosto marcate con quello che dicevamo della cultura soggettiva, no? La cultura soggettiva implica il conoscersi, spesso e volentieri la trama della tua vita sei tu stesso, quindi la narrazione che puoi fare della tua vita la puoi fare se sai chi sei e quindi perché hai fatto certe cose, quali razionalizzazioni hai messo in atto per aggirare certi problemi e certe cose di questo genere. Però comunque quello che conta è che la narrazione non è solamente coerenza, non è solamente riferimento ad altri, ma è anche conferimento di senso. Ecco perché il soggetto diventa la figura centrale, perché il soggetto diventa in qualche misura responsabile del senso della sua vita, non c'è altri a darglielo il senso oggi. E questo è un portato di quello che abbiamo detto la lezione scorsa, ovvero sia del fatto che la vita è fatta di scelte che fai tu, non le fa qualcun altro per te, e le scelte che fai tu devi poterle giustificare, se no è un problema. Capite? Nella cultura tradizionale il senso viene da fuori. La cultura indiana, come abbiamo detto, tu nasci in una casta, per cui sai che sei in quella casta per aver fatto cose nella tua vita precedente, sai che ti prepari a una vita successiva, che hai una serie di obblighi, è tutto già in qualche misura detto, tu partecipi il giusto. È molto consolante per un certo aspetto e molto frustrante per altri. Ma nella nostra esistenza, nella quale appunto c'è un discorso culturale costante e una richiesta costante di presa di posizione, perché le scelte sono prese di posizione, se le guardiamo con un po' d'attenzione, se tu non sai da quale punto di vista prendi posizione, che scelte fai? Capite perché è fondamentale la topografia da questo punto di vista? Perché il riferimento allo spazio, al territorio è centrale? Perché è orientarsi. Tu ti orienti e orientandoti riesci a seguire un percorso, che è il percorso della tua vita. È evidente che tutto quanto ha una sua coerenza immaginale forte, no? Ed è altrettanto evidente in questo discorso che la carriera in qualche modo dovrebbe rientrarci. Perché se prendiamo questa immagine della narrazione, è evidente che riusciamo a raccontare una carriera secondo il criterio tradizionale di carriera, ovvero sia una successione di passaggi, di cambiamenti organici a un, no, a una prospettiva di lungo periodo. Ma come facciamo a integrare in questo racconto 3 mesi da call center, 2 anni da panettiere, 2 anni da operatore ecologico, 4 da venditore di enciclopedie? Come li racconti? Questo è il punto. Quindi, se la prendiamo da questo punto di vista, e vedrete che Sennett utilizza spessissimo l'espressione narrazione, non a caso, vedrete che in qualche modo ci troviamo in una edizione ulteriore di quella che era la problematica di Simmel delle metropoli e la vita dello spirito. Lì Simmel diceva che la cultura oggettiva era sempre crescente, sempre meno gestibile dal soggetto. Oggi vediamo che non è il problema di cultura soggettiva, ma è di cultura oggettiva, ma è un problema di modo di lavorare. Oggi il lavoro è sempre meno narrabile, perché è sempre meno coerente. È gestito da logiche che noi non riusciamo a capire e spesso manco quelli che ce le impongono, per cui evidentemente c'è una grossa difficoltà a raccontarlo, che è quella difficoltà che incontra Rico quando dovrebbe spiegarlo ai figli. Che gli dici ai figli? Come glielo spieghi? So, se avete presente la famosa fiaba del re nudo. No, vagamente. La fiaba del re nudo è quello che avrebbe voluto dire Pascoli quando ha parlato del fanciullino. Poveraccio, a me Pascoli fa tanta pena, se devo dire la verità, perché aveva avuto un'idea brillante che poi invece si è tradotta con Massimo Boldi e Christian De Sica. A me mi dà come un senso di sgomento quando ci penso, no? Perché noi abbiamo interpretato il fanciullino come un adulto rincoglionito, detta proprio così, ma non era quella l'idea. L'idea di Pascoli era che il fanciullino sarebbe stata quell'istanza dentro di te che riusciva a mantenersi libera da questi condizionamenti sociali del cavolo. Tant'è vero che se vai a prendere Fanciamisso, che è quello del re nudo, che ti dice che il re va in giro nudo, tutti gli adulti non fanno altro che fargli complimenti per i bei vestiti che indossa, e il bambino gli fa: ma questo è nudo. Perché al bambino non gli puoi raccontare fregnacce, quello vede che il re è nudo e lo dice. Non ci sono i condizionamenti culturali, no? Nelle fiabe succede spessissimo, perché di fatto il bambino è questa parte di noi che dovremmo cercare di salvaguardare, come diceva Pascoli, per evitare di essere veramente delle schifezze di uomini, detto proprio così in modo un po' drastico. E noi abbiamo fatto di questo fanciullino un Peter Pan, che per carità a me piace tanto Peter Pan, però, come dire, arriva un momento nel quale non ne puoi più. A me, ho detto, se qualcuno mi ridice che sono giovane, mi offendo, perché non è più tempo, basta, non sono più giovane, sono diventato grande. Per cui prendiamone atto e finiamola lì, non è che posso continuare andando in giro regolarmente col cappello a punta e il campanellino che mi sbatte intorno. Lo posso fare in certi momenti, ma poi basta. Ok? Quindi questa cosa del fanciullino, questa cosa della capacità di infrangere i condizionamenti culturali e soprattutto il discorso dell'ideologia dominante, è quella che viene appunto tratteggiata spesso e volentieri e che a noi comincia a mancare radicalmente oggi, no? Abbiamo delle grosse difficoltà e lo scopriamo spesso e volentieri quando abbiamo a che fare con i bambini veri, quelli sopravvissuti alle culle. Tant'è vero che se prendete per esempio Wittgenstein, che era un filosofo abbastanza serio, cosa dice che è la crescere? Wittgenstein dice che crescere è imparare a non chiedere perché. Che non è proprio una bella cosa se ci pensate un attimo sopra, no? Però è così. Perché se tu cominci a chiedere perché, è un dramma, perché spesso e volentieri non sai come rispondere. Non so se avete visto quel film con Mastandrea di qualche tempo fa, che poi hanno fatto anche un serial, che era, ridiamoci su, come si chiamava? Qualcuno si ricorda? Vabbè, comunque, insomma, c'era questo film con Mastandrea che era divertentissimo e c'erano dei punti molto interessanti. Per esempio c'è lui che a un certo punto fa lo zio e quindi segue i propri nipoti, no? Allora sta per strada e questi cominciano a correre in avanti come fanno tutti i bambini e lui dietro: non correte! E la nipote si dice: ma perché? E lui: boh, non lo so. Non sa perché non deve correre il bambino. Sono cose che diciamo, ma che per le quali non c'è una spiegazione. Perché il bambino non deve correre? Mistero, non lo so. Perché io devo vivere così? Non lo so. Capite dov'è il problema? Quando ti fanno una domanda così, perché tu vivi lavorando 8 ore al giorno senza mai un attimo di tregua, facendo buffi a destra e a sinistra, senza riuscire a trovare un attimo per te, senza goderti una bella giornata? Perché non ti puoi seguire su una panchina se non c'hai più di 65 anni? Queste domande. E tu non sai che rispondere. E questo è il problema. Nel momento in cui non sai che rispondergli, non sai raccontare la tua vita, quindi non hai senso. È dura da dire, però questo dice Taylor fondamentalmente, cioè, se tu non sei in grado di spiegare il motivo per cui fai le cose, non ci sei. Ti sta agendo qualcun altro, ti stanno raccontando cose, ti spingono a farle, ma tu non ci sei. Capite? Questo è radicalmente destabilizzante, però è un qualcosa su cui va riflettuto, perché è lo stesso discorso che trovate in Sennett, nella carne della gente, capito? Lui dovrebbe essere felice come una Pasqua perché è un uomo di successo, ricco, perché non è quello che è stato il padre, perché ha dei mezzi economici che non si era mai sognato, perché ha una preparazione culturale superiore, tante cose, eppure no. È un uomo di successo ma non è contento, non è soddisfatto, manca qualcosa, capite? E questo lo vediamo nella grandissima parte dei casi, anche nella prassi. Voi prendete un giornale, prendete un settimanale scandalistico, prendete i siti di chiacchiericcio, tanto per usare un termine che ultimamente corre, che trovate online. Il problema del modello di successo della nostra società è che non solo è difficilissimo da mettere in atto, ma che quelli che lo mettono in atto non sono contenti. Capite? Quello è il bello, dai, Tiger Woods, santo Dio, è viva, no? Che vuole di più dalla vita Tiger Woods? Sta a pezzi. Quell'altro sta in clinica per disintossicarsi, quell'altro si è ammazzato. Non è che sia sto panorama, dice, beh, divento come loro così, sto una vacchia. No, evidentemente da qualche parte c'è uno sgancio, c'è uno scarto, c'è qualcosa che non funziona. Perché sta molto meglio il panettiere De Narni, probabilmente, che non Michael Douglas, che non so più quante volte so che lo ricoverano per sessomania, che poi può essere pure divertente dovendo scegliere, ma a un certo punto probabilmente ti fa anche passare la fantasia, no? O alcolizzati assortiti, non so se guardate un qualche sito americano, è raro vedere il protagonista senza un bicchiere di vino in mano, che noi siamo quelli che teoricamente bevono, noi teoricamente beviamo e vado, perlomeno la mia generazione, non è che o quando esci con gli amici, non è che arrivi a casa, la prima cosa che fai è diverti un gotto, perché non si è mai sentito, invece questa è la prima cosa che arriva uno, ah, buongiorno, poi bicchiere in mano, una bottiglia e quell'altra e cominciano a bere, non va così, non è normale, evidentemente c'è un qualche meccanismo che non sta funzionando, no? E uno di questi meccanismi, secondo Sennett e secondo Taylor, sta esattamente nel fatto che tu non riesci a raccontare perché fai le cose. Se voi prendete i serial, nella grandissima parte sono il racconto di uno che non è in grado di raccontarsi. Cioè non c'è il personaggio che ti dice io faccio, io dico, cioè ci sei tu che guardi il personaggio che si domanda che sta a fare, che è soddisfacente per te, per lui molto meno. Il problema è che di fatto tu sei il personaggio e stai salvandoti guardandolo da fuori, perché almeno scarichi i tuoi problemi su di lui, cioè beh, lui non sa quello che fa, ma io sì o no. La domanda è quella, sono sicuro di poter dire perché domani andrò a fare sta cosa, sono sicuro di spiegare perché sto seduto qui 8 ore al giorno a sentire uno che parla. Questo pure è un problemino. Abbiamo visto che i motivi per i quali siete qui sono variegati, ma li possiamo definire effettivamente motivi? Cioè c'è qualcuno che è in grado di spiegare veramente perché sta qui 8 ore al giorno, ha pagato le tasse, fa gli esami, rompe le palle, eccetera, eccetera, cioè, sul serio? Pensateci e poi ne parliamo eventualmente. Per cui questo aspetto della narrazione e della coerenza è fondamentale, vedevamo appunto che è fondamentale non solo per quanto riguarda la dimensione propria, la dimensione esistenziale del singolo, ma è anche fondamentale per quanto riguarda la socializzazione, che è uno dei processi chiave della società. Nel momento in cui Rico non è in grado di trasmettere i valori che ritiene giusti ai figli, c'è un buco nel processo di socializzazione che sarà difficilmente rammendabile, perché una volta che hai saltato quella socializzazione, quando i figli di Rico diventeranno socializzatori, che gli raccontano ai figli loro? Di quali valori li mettono a parte? No? Questo è un po' la grande questione. E siccome la socializzazione è una funzione che è anch'essa contraddittoriale, perché la fanno certi, ma la fanno per tutti, no? L'agenzia di socializzazione ci mette a parte? No? Allora, dicevamo, se la funzione di socializzazione è contraddittoriale, una società che non si mette in condizioni di far socializzare i propri membri sta alacremente lavorando al suo fallimento. Perché la nostra idea oggi qual è? Che i genitori hanno i figli, li devono educare, però è un problema loro seppure non li educano. E che è radicalmente sbagliato, perché quei figli poi diventeranno cittadini. Quei figli sono quelli che violentano tua figlia, sono quelli che si schiantano contro un palo, quelli che ti investono, quelli che ti rapinano, sono anche loro, no? Per cui non è vero che una famiglia deve badare alla socializzazione dei suoi figli, è un problema suo, perché non è vero. La famiglia è un'istituzione, non so se ve lo ricordate, se l'avete capito, ma essere un'istituzione vuol dire essere anche qualcos'altro che non due cuori e una capanna, è un qualcosa che ha un senso e che fa cose importanti, per cui tu dovresti mettere le famiglie in condizione di educare e socializzare i figli, non tanto e non solo per i figli e per la famiglia, ma anche per tutto il resto dell'insieme, perché la famiglia è contemporaneamente il luogo del privato e un'istituzione pubblica, tutto insieme, non è che ci sono modi per venirne fuori, una delle tante altre cose che non riusciamo a concettualizzare. Per cui la funzione socializzatrice di Rico non è solo un problema di Rico e del figlio di Rico, che si chiamerà Nico a questo punto, perché tanto più o meno siamo lì, ma è anche un problema mio, è anche un problema suo, è un problema di tutti. capite? Quindi se una società non si mette, non mette i genitori nelle condizioni di fare parte del loro lavoro, che ovviamente è anche molto altro, ma diciamo che da un certo punto di vista i genitori sono agenzia di socializzazione e quindi, anzi diciamo, sono l'agenzia con la L maiuscola, una società che non permette loro di farlo è una società che non pensa al suo futuro. Tanto per dirne un'altra, evidentemente, no? Per cui nel momento in cui si crea un conflitto di ruolo fra lavoratore e genitore e vince il lavoratore, la società ha perso. Semplicemente. Ha perso perché un suo membro sarà meno potenzialmente felice, ha perso perché un suo membro avrà meno cura di una serie di aspetti che consentono la convivenza, ha perso per un sacco di motivi, capite? Ma noi non facciamo nulla in proposito, soprattutto noi Italia, parliamo tanto di famiglia, ma alle famiglie non diamo nessuno strumento per poter fare le famiglie, non diamo i congedi, non diamo l'assistenza, non diamo gli asili nido, non diamo una montagna di cose che dovrebbero invece servire a compensare in qualche misura la richiesta fortissima sul lavoro. Allo stesso modo, come troverete sempre nel testo di Sennett, ci sono una serie di strategie che sembrano andare in direzione di un aiuto, ma che poi sono ingannevoli, per esempio la gestione del tempo flessibile. Troverete una serie di osservazioni piuttosto interessanti sul discorso del tempo flessibile, che se è entrato nella organizzazione grazie all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, no? Perché è evidente che quando una donna che è anche madre entra nel mondo del lavoro e ci rimane, cosa che prima non accadeva, ha delle necessità gestionali che sono diverse da quelle del marito, tendenzialmente, e quindi ha bisogno di potersi muovere con un po' più di flessibilità, giusto? Di cosa ci si accorge però? Che questa flessibilità non è sancita e stabilita una volta per tutte, ma è spesso e volentieri data come un beneficio, come un privilegio, come un gesto di benevolenza nei confronti di alcuni lavoratori e non di altri, cioè non tutti sono in grado di usufruire di questa flessibilità allo stesso modo, e questa flessibilità in ultima analisi si trasforma, come trovate molto ben argomentato nel testo, in un ennesimo strumento di ricatto e di controllo, perché è una flessibilità che viene condita da una serie di nuove strategie di controllo. Prendiamo per esempio il lavoratore a casa. Tu sei una madre, hai bisogno di stare con tua figlia, quindi lavori a casa. Non è che io ti dico allora devi farmi questo, ci vediamo la settimana prossima. Il lavoro a casa, soprattutto in America, è costantemente controllato. Devi telefonare in ufficio una volta ogni ora, devi dimostrare di star navigando nei siti relativi al tuo lavoro e non di star facendo qualcos'altro. Insomma, paradossalmente questa cosa che dovrebbe venirti incontro non fa altro che schiacciarti ancora di più. E questo è anche, tra le altre cose, un aspetto piuttosto interessante di un'altra serie di problematiche che trovate stavolta nel manuale, che sono le problematiche di genere, che teoricamente dovrebbero interessarvi parecchio, visto che vedo una notevole preponderanza femminile, tanto per cambiare. Che vuol dire genere? Mi dicono la distinzione di sesso, però quella sarebbe il sesso. La distinzione uomo-donna, la distinzione maschio-femmina, ma ci stiamo perdendo qualcosa, perché sono comunque distinzioni, questa la potremmo benissimo etichettare come una distinzione di sesso, non di genere. Il genere è un concetto più sociologico, il genere è l'insieme di obblighi e di aspettative culturali di cui tu sei oggetto essendo uomo o donna. Questo è il punto, quindi va divisa la questione, cioè essere maschio o femmina è una cosa. Essere uomo o donna è un'altra, perché per esempio in Iran essere donna è completamente diverso che esserlo qui. Nelle vecchie società matriarcali essere donna era radicalmente diverso sia dall'essere donna in Iran oggi che dall'essere donna in Italia oggi, e via discorrendo. Quindi non è che c'è una, come dire, una obbligatorietà genetica nei comportamenti sessuali, cioè sessuali sì più o meno, ma in quelli che noi attribuiamo ai diversi sessi da un punto di vista culturale non c'è nessun tipo di logica naturale, è un problema culturale. Quindi il genere è l'interpretazione che ogni cultura dà di un aspetto sessuale. Sei uomo, devi fare certe cose, sei donna, ne devi fare altre. Allora, questo per esempio ci dimostra, lo troviamo anzi meglio dimostrato, per esempio stavo guardando un articolo sul giornale dell'Umbria l'altro giorno mentre prendevo il caffè, e c'era un articolo che a tutta pagina che diceva: le donne riescono a fare qualunque cosa, c'è perfino una cinghialara. Ora, a me non mi sembra sta notizia, nel senso che mi pare ovvio che le donne possono fare qualunque cosa, però vedete che dal punto di vista culturale invece, no, nel senso che il discorso di genere corrente non prevede la cinghialara, come non prevede un'altra cosa che faceva un'altra signora che non so bene cosa fosse, però vuol dire che c'è, come vedete, uno scarto fra la rappresentazione che noi diamo della donna e quello che la donna è in grado di fare. So, per esempio, il fatto che le donne possano accedere alle varie professioni dell'esercito, alle varie armi dell'esercito, cosa recentissima, no? Possono fare le camioniste, possono fare un sacco di cose che finora non si riteneva fossero in grado di fare. Questo si riteneva è il genere, no? Nel senso che nella nostra cultura la donna aveva una serie di cose che doveva fare, la maestra, la madre, tutta la segretaria, non so se avete visto Mad Men mai in televisione, ma quello per esempio è un buon esempio di come venivano considerate le donne. Non so se avete visto Life on Mars l'anno scorso, che era un serial carinissimo, dove c'era lei che era praticamente quella che limava le matite, poi a un certo punto si scopriva che era in grado di fare anche indagini, di picchiare, eccetera, eccetera, però l'inizio era che lei era così, una poveraccia, fondamentalmente, no? Ecco, questo è un problema di genere. Ci sono svariati problemi di genere, perché noi attualmente riteniamo per esempio che si sia raggiunta la parità dei sessi, no? Cosa, espressione che chiaramente si rifà a questo universo di senso, ma non è vero. Saprete, immagino, e questa forse potrà essere una cattiva notizia per alcuni di voi, che a parità di ruolo la donna di norma è retribuita il 30% in meno, si sa perché, però, ecco, no? Sono quei perché famosi dei quali parlavamo prima. Quindi questo, per esempio, abbiamo un'altra cosa che si chiama soffitto di cristallo, del quale forse avrete sentito parlare, che non è un posto fighissimo, ma è il fatto che alle donne c'è aperta la prospettiva di salire, la famosa mobilità ascendente, fino a un certo punto, perché poi intruppano, cioè vedono la strada ma non la fanno, nel senso che noi abbiamo pochissime dirigenti. Prendete, non so, per esempio il Parlamento, no, beh, il Parlamento non gliela faccio, lasciamo perdere, prendete il mondo imprenditoriale. Il mondo imprenditoriale, andate a vedere, ci sono sporadici casi di presenze femminili, casualmente la Marcegaglia che dirige Confindustria, ma poi finiscono, sono 4-5, tutti che non vedi che brave queste, però sono 4-5. Le altre migliaia di persone implicate sono tutti uomini, non è casuale, no? Non è casuale perché è una conseguenza di genere con la quale non stiamo facendo i conti, e tra l'altro si nota, devo dire, una, come dire, un regresso nelle capacità di richiesta, nelle capacità di presentare i problemi, nella coscienza stessa del problema. Io vengo dal femminismo, quando ero piccolo io c'era il femminismo in pieno, non si viveva benissimo, però devo dire che insomma la coscienza delle donne, dei loro problemi, delle loro aspirazioni e tutto il resto era molto più viva. Oggi pare che abbiamo risolto la questione, purtroppo pare, perché nella prassi non è vero. Quindi il problema del genere rimane piuttosto presente e viene affrontato e soddisfatto in modi un po' così avventuristici. Per esempio, dicevamo appunto, il tempo flessibile nasce come strumento per venire incontro alle esigenze femminili, ma di fatto è un modo per controllare ulteriormente le esigenze femminili stesse, perché non fa nulla per lenire quel profondo senso di colpa che c'è. Leggete saggi, articoli, quello che vi pare in proposito, scoprite che la gran parte di voi fra qualche tempo si troverà dilaniata da un problema: lavoro o faccio la mamma e la moglie? Come faccio a fare bene entrambe le cose? Ci riesco o le faccio male tutte e due? In televisione si sprecano gli esempi, ma è un problema vero, è un problema ovvio, no? Perché è chiaro che, arrivo, il problema della come dire, della cura della famiglia nella nostra società non ha granché di spazio, non è produttivo, è residuale. E questo ci dice quanto siamo strani, oggettivamente, no? Perché, ripeto, se dovessi scegliere un'attività residuale, secondo me, probabilmente sarebbe quell'altra. Ma nel momento attuale, invece, tu devi essere flessibile. E per una donna essere flessibili vuol dire non avere figli, perché i figli, come abbiamo visto, sono un impiccio, costano, generano vincoli, impediscono di lavorare fino a tarda notte, tante cose, no? È ovvio che il figlio venga percepito male in questa ottica, perché di fatto, da un punto di vista economico, il figlio è una rottura di palle. Oltretutto sarà pure uno che vorrà lavorare da grande, che noia, non li facciamo più, no? Basta, finiamo questa storia così, voi potete lavorare quelle 12, 13, 14 ore al giorno senza nessun problema, chiaramente. Poi avete risolto il problema dell'alimentazione perché ci sono i forni a microonde e tutte le varie cose. Insomma, si risolve tutto. Scusate, prima c'avevo lui, arrivo subito. Allora, oh beh, allora, due aspetti diversi. Da una parte abbiamo questa cosa sul fatto che, sul quale si potrebbe discutere, nel senso che ecco perché?
Perché?
Quello è il problema. Dove sta scritta sta cosa? Vedete? Certo, ma perché deve essere, cioè, perché non il mammo, no? Come si dice in gergo, cioè, ci sono alcuni che fanno i mammi. Non è in controsenso, eh. È chiaro, ma perché lei è stato socializzato secondo certe aspettative, però vedete? Ragazzi, calma. Vedete le aspettative, come dire, incarnate, sono questo, voglio dire, non è che uno, non c'è nessun tipo di giudizio, ma come lui, la grandissima parte di noi ragiona così, ma qui non c'è solamente un problema di cattiveria, è proprio che ce l'hanno detto da sempre, no, in questa cultura uno deve stare a casa e guardare i figli e siete voi, fine, non c'è da girarci intorno, capito? Per cui qualcuno sì, eh? Ma io non sto dicendo che è giusto, eh. Io sto soltanto constatando.
Un dibattito.
Ma si sta dando la zappa sui piedi però così. Lei si sta dando la zappa sui piedi così.
Come no, prima è tutto il contrario.
Questo diciamo che non è uno stereotipo, è quello che succede spesso e volentieri, però allora calma, distinguiamo un attimo i piani, se no ci leghiamo, come si dice. Allora, il problema della possibile miglior disposizione fisiologica potrebbe anche affrontarsi, non dico di no, cioè non è detto che effettivamente la donna non sia più brava a fare una cosa e l'uomo più bravo a farne un'altra. Dov'è il problema? È che attualmente la stima sta soltanto in una cosa che fa l'uomo, non in quella che fa la donna. Non so se mi spiego. Cioè, se noi avessimo una cultura nella quale hanno pari dignità le attività lavorative e le attività di gestione domestica, e vi ricordo che economia significa gestione della casa, quindi tra l'altro non è che sarebbe così impensabile. Dove sarebbe il problema? Ci sarebbe un problema? Non lo so, nel senso che io vivendo mi accorgo di cose, per esempio c'è una mia amica che era femminista quando eravamo piccoli, adesso si è presa non so più quanto tempo perché ha avuto due figli e alla fine del secondo figlio mi ha detto, sai che ti dico, io non l'avrei mai detto, ma se io potessi rimanermene a casa tranquilla, sarei perfettamente. Capite? Per cui è un, come dire, sono una serie di luoghi comuni, chiamiamoli luoghi comuni, ma di fatto poi non sono luoghi comuni, sono aspettative tramandate nella socializzazione implicita, che avevano forse una coerenza precedente, forse avevano un altro equilibrio precedente, perché vi faccio presente che la divisione fra pubblico e privato, fra vita pubblica dell'uomo e vita domestica della donna, cioè dalla Grecia, no? Però siamo noi che la viviamo fondamentalmente così male. Perché è evidente che il momento in cui il mondo del lavoro ha cominciato ad aver bisogno di più unità è andato a chiamare pure le donne, come dicevamo l'altra volta con l'inizio dell'industrializzazione, lì già si è dovuto fare uno sforzo per sovvertire tutta una serie di equilibri precedenti a favore del mondo del lavoro. Poi se ne è fatta un'altra, perché a fronte di questa richiesta di contributo lavorativo delle donne non c'è stata nessuna modifica nei processi di socializzazione per far sì che il ruolo della donna si adattasse. Cioè di fatto la donna si trova ad adattarsi da sola a uno scarto culturale, perché da una parte viene costruita come la dea del focolare, ma dall'altra le si chiede di essere una brillante lavoratrice, manager, amministratrice, eccetera, 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 e non c'è nessuno strumento culturale predisposto di arrangiamento di queste due richieste. Sono due richieste palesemente contraddittorie, capite? È un conflitto di ruolo fisso. Mentre in certe realtà, come per esempio i paesi scandinavi, le cure familiari sono divise più o meno equamente. Se non vado errato, in Scandinavia c'è un impegno della donna di 4,3 ore al giorno a fronte di un impegno dell'uomo di 3,8, che insomma più o meno fanno la stessa cosa. Da noi siamo evidentemente sbilanciati. Però quello su cui volevo farvi riflettere è esattamente questo problema, ovvero sia che il problema del genere è un problema che noi diciamo di aver risolto in certi modi, ma che non stiamo risolvendo. Allo stesso modo la famosa festa della donna, le quote rosa in Parlamento, le quote dei concorsi di cui parlava lui, sono delle pratiche da minoranza protetta, non sono delle pratiche da pari dignità. So se siete d'accordo, ma secondo me, insomma, non è quello il punto, ovvero sia, si potrebbe fare se ci fosse anche una manovra culturale che tende a colmare lo scarto, ma se fai solo le quote rosa lascia il tempo che trovi, perché poi a un certo punto si crea il paradosso del contrario, no? Come è successo negli Stati Uniti, che a furia di fare la legislazione a favore dei famosi afroamericani, mo quelli hanno molti più diritti dei bianchi che si sentono discriminati. Non riusciamo mai a fare una cosa ben fatta dal suo punto di vista, perché ci sfugge regolarmente il contesto. Cioè tu puoi accettare le quote rosa se nello stesso tempo fai una seria operazione culturale per la quale cominci a smontare questi stereotipi, questi luoghi comuni, questi modelli, no? E cominci a dire, allora non è vero che la donna è la dea del focolare, ma anche l'uomo può essere il dio del focolare. Basta che vi mettete d'accordo, gestiamola in qualche modo, ma togliamo questa presunzione di capacità femminile in certi campi e di incapacità femminile in un altro. Ma se tu sta cosa non la dici e ti aspetti che la gente la faccia spontaneamente, stai fresco. Perché la gente spontaneamente è educata ad altro. Quando parlavamo della socializzazione implicita, queste sono cose che nessuno ti dice così quando cresci, non è che ti dicono, però tu sei quella che gioca con l'ago, il filo e con le padelle, e lui è quello che gioca la pistola, c'è poco da fare, capite? Non è che tu vieni mai socializzata come una potenziale amazzona che andrà sparando, per cui te lo devi fare da sola, è tutto molto più faticoso, capite? Quindi, insomma, ecco, questo è un tema sul quale è anche opportuno raccogliere la propria attenzione. Direi che abbiamo finito i processi economici per oggi e per sempre.